Prossima domanda, da parte di Alessandro che ci chiede sul tempo della fine. Prima ha inviato un sacco di notizie che in Gerusalemme sono pronti a costruire il Tempio, hanno tutto pronto, i materiali, i preti e tutto.
Qui non passiamo alle profezie qua.
Sì.
Quindi poi, usciamo dalle situazioni familiari.
Sì. Allora. E poi ha delle domande. Le mie domande sono queste. In Daniele 7, versi 11 e 12. Il verso 11 l'ho capito, ma il 12 che vuol dire? Chi sono le altre bestie che furono private del loro potere? E poi dice che fu loro dato un prolungamento di vita per un tempo determinato. Vuol dire, dopo il millennio, saranno liberati i demoni e il diavolo per un po' di tempo? Quindi un prolungamento di vita? Daniele 7, 11 e 12.
Che la domanda di questo fratello è, e chi sono le altre bestie private del loro potere che ricevono prolungamento di vita per un tempo determinato, ok?
Sì.
Vuol dire che dopo il millennio saranno liberati i demoni e il diavolo per un po' di tempo? No, fratello,
allora,
no.
Possiamo leggere Daniele 7, 11 e 12 per capire meglio?
Ok, vai.
Daniele 7, 11 e 12. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato.
Ok, allora è molto semplice l'interpretazione qui, ok? Allora, e questo Alessandro è qua,
sì.
C'è già col suo biblico, lui?
Sì.
Okay, quindi,
sta seguendo con tutta la famiglia.
No, ma lui è molto avanti, è molto avanti. Vedo che qui è molto avanti, qualche dettaglio che voglio correggerlo.
Uh-huh.
Allora, cioè lui vuole sapere se queste bestie sono dei demoni che avranno la vita prolungata, no?
Chi sono queste bestie?
Ok, dice dopo millenni sono liberati i demoni.
L'anticristo è gettato nel fuoco, e le altre bestie chi sono che ricevono un prolungamento di vita?
Ok, allora attenzione, in Daniele 7 sta parlando dei regni mondiali, no? Quindi Daniele 7 vediamo all'inizio, le prime scritture più o meno lì, mostra che prima c'è un leone, ok, poi c'è un orso con tre costole in bocca, poi c'è un leopardo con quattro ali, e poi c'è una bestia così orribile che il profeta non ha potuto descriverla.
Sì.
Allora il primo leone, abbiamo già parlato di questo, se i fratelli vanno nei topici trovano gli insegnamenti, adesso quindi non devo insegnarlo tutto. Comunque, in conclusione, il leone è ovviamente Babilonia, il primo regno, perché dice Daniele 7, dice le quattro bestie sono quattro regni, dice quattro re, quattro regni che regneranno sulla terra. Quindi queste bestie rappresentano dei regni. Ok, il primo è ovviamente Babilonia e poi sorge un orso con tre costole, va bene? Le tre costole sono in bocca, sono i tre regni precedenti, no? Perché siccome i regni sono sette, compreso l'Anticristo, 10 corna e 10 dita di Daniele capitolo 2, ok, quindi l'orso che prende il posto del leone Babilonia e il regno di Medio Persia, perché sappiamo anche dall'enciclopedia, dalla storia che segue Babilonia, quello che segue il Medio Persia. Quindi Medio Persia è il regno numero 4, perché in questa profezia di Daniele 7 vediamo quattro regni, il leone, l'orso, il leopardo e la bestia, quindi sono i regni che rappresentano Babilonia, e quindi Medio Persia, l'orso, quindi il leopardo, la Grecia, e il quarto regno, Roma, che stritolava tutto. Il quarto regno c'ha 10 corna sulla testa, che sono il regno successivo, che sarebbe quello dell'Anticristo, il regno numero 7. Quindi quattro regni vengono illustrati. Il quinto regno sono le corna, che vediamo anche in Apocalisse 17, che dell'Anticristo sono 5 regni. Siccome i regni sono 7, il dragone che rappresenta il diavolo in Apocalisse 11, 12, 13 e 17, c'ha 7 teste che rappresentano 7 imperi mondiali, non imperi regionali, come l'impero napoleonico e britannico, imperi mondiali. Quindi mancano due regni, e sono Egitto ed Assiria, che in questa profezia non erano interessanti perché erano regni già passati, e il capitolo è un capitolo profetico di quello che succederà, non è un capitolo storico di quello che è successo. Allora, Egitto e Assiria già passati, quindi l'orso, sì, l'orso che prende il posto del leone Babilonia è il regno numero 4, c'ha tre costole in bocca perché sono i primi tre regni passati, quindi Egitto, Assiria e Babilonia.
Sì.
Ok, allora chiuso qui. Queste bestie veloce. Sono un riassunto veloce, quindi in conclusione, queste bestie sono i regni mondiali.
Sì.
Ok, dobbiamo capire questo per capire, per poter rispondere alla sua domanda.
Sì.
Perché ricevono un prolungamento di vita?
Okay. Allora, prima di tutto dice che questo corno, che sappiamo che è l'anticristo, sarà distrutto. E le altre bestie ricevono un prolungamento.
Esatto, quindi il corno che è l'anticristo, si capisce bene in questo capitolo e nel seguente, Daniele 8, l'anticristo viene bruciato.
Ma questo sarà alla fine, ad Armageddon.
Esatto, perché infatti il corno prende potere sulle 10 corna, che sono sulla bestia numero 4, che è Roma, quarto regno in Daniele 7, sesto regno cronologico. Delle sette teste del dragone, Roma è la sesta testa, Roma,
sì.
Perché se le conti sono sei, no? Quindi contro uno Egitto, due Assiria, sì. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, cinque, Roma sei, e settima testa sarebbe l'anticristo, sì. 10 corna. Ci okay, siamo?
Sì.
Allora, ad Armageddon, che Gesù Cristo viene e distrugge il settimo regno, che non è ancora cominciato, sta per cominciare. Secondo me sta per cominciare, già vediamo gli albori l'anno prossimo, 2016, abbiamo già parlato di questo. E allora, cosa succede? Gesù Cristo viene in Apocalisse 19, verso 11, viene con un cavallo bianco volando dal cielo, Apocalisse 20, 11, leggere, e distrugge il settimo impero mondiale, la bestia.
Sì.
E lui, ed ecco che qui vediamo in Daniele, dice, dove dice? Daniele 7, verso 11, dice, il suo corpo è distrutto e gettato nel fuoco ad essere arso. Perché l'anticristo ad Armageddon viene, il suo corpo viene preso e viene bruciato, dove lo dice Apocalisse 19, 11 al 20.
Sì.
Dice l'anticristo Armageddon. Viene bruciato. Ed ecco, quindi questa è l'interpretazione. Poi adesso rispondiamo, lui dice chi sono quel fatto che
bestie.
Le loro vite vengono prolungate.
Sì, le altre bestie che furono private del loro potere, verso 12.
Vengono prolungate perché mentre l'anticristo viene bruciato, le altre bestie ricevono un prolungamento di vita, perché, attenzione,
e chi sono?
Ho spiegato prima, sono i regni mondiali.
E come mai loro continuano a vivere? Medo-Persia, Babilonia, questi qua?
Continuano a vivere perché quando Gesù ritorna e distrugge l'anticristo, e distrugge il settimo regno mondiale, ok? Il settimo regno mondiale non esiste più.
Okay.
Però gli altri regni, cioè Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma, l'impero romano, continuano a vivere prolungato dentro nella era, nell'età successiva che si chiama il millennio, cioè quello cosa segue
l'Armageddon.
Cosa segue Armageddon quando il corpo dell'anticristo viene bruciato? Apocalisse 19 segue Apocalisse 20. Apocalisse 20 di cosa parla?
Del millennio.
Allora, mentre l'anticristo viene messo nel lago di fuoco, queste bestie, che sono regni, ricevono prolungamento di vita e vivono nel millennio.
Ma cosa vuoi dire? Ok, ho capito, il settimo impero è distrutto, l'anticristo è distrutto, ma come mai la Babilonia, la Siria, la Grecia, tutti questi entrano nel millennio? Perché sono già passati.
Sì, la potenza è passata, ma i popoli sono ancora qui.
I popoli,
è solo il corpo dell'anticristo che viene bruciato,
okay.
Ma i popoli sono ancora qui, queste bestie, compreso Roma,
mm-hmm.
Capisci? Entrano nel millennio e vivono per mille anni, e lì dovranno, la gente vivrà per mille anni, dovrà ancora vivere come oggi, cercare di ricevere Cristo, cercare di salvarsi fino alla fine del millennio, quando viene il fuoco e distrugge tutto. Apocalisse 20, verso 10.
Questo è il prolungamento di vita, quindi il fatto che entrano nel millennio.
Sì, il prolungamento di vita sono queste bestie che sono regni,
sì,
che entrano nel millennio, non vengono bruciate come la bestia, Apocalisse 19, 20, alla fine dell'Armageddon, ma giungono fino alla fine del millennio. Dopo i mille anni, apre Apocalisse 20, verso 7, dopo i mille anni Satana viene liberato, inganna il mondo. Il mondo segue Satana, circonda la città dei santi, però fuoco viene dal cielo, li brucia tutti, ed ecco che c'è nuovi cieli, nuova terra, nuova di Gerusalemme, giudizio, trono bianco, Apocalisse 20, verso 11. Leggi Apocalisse 20, 7 al 10. Questa è la fine del millennio. Cosa succede dopo che queste bestie, questi regni ricevono prolungamento di vita per mille anni? Alla fine dei mille anni che succede quando che Satana è stato prigioniero per mille anni? Cosa succede?
7 fino al 10.
Sì,
Apocalisse 20, Apocalisse 7,
20
fino,
7
10.
Fino al 10.
Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra.
Le nazioni sono quelle che hanno avuto prolungamento di vita, che non si chiameranno più Assiria, Babilonia, le nazioni della terra che non hanno Cristo.
Gog e Magog, per radunarle alla battaglia.
Cioè, quindi sarà un ravvivamento di Magog, capisci? Così come il settimo impero mondiale dell'Anticristo, i dieci corna, sarà un ravvivamento dell'impero numero 6, che diventa l'impero numero 7. L'impero numero 6, la Roma, viene ravvivata. Apocalisse 13 dice la ferita di spada viene sanata, ed ecco che la bestia Roma, ferita dal cristianesimo, che Roma è diventata cristiana, cattolica, eccetera, e poi ecco che viene preso dall'Anticristo, ecco che Roma viene riformata e diventa l'impero numero 7 dall'Anticristo, che si chiama Magog. Ora, alla fine del millennio, l'Anticristo ravviva di nuovo.
L'Anticristo?
Il diavolo.
Il diavolo.
Il diavolo ravviva di nuovo l'ultimo impero mondiale, l'impero numero 7, Magog, ed ecco che di nuovo Magog si presenta. Allora, leggi di nuovo 7-8.
Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare.
Cioè tutto il mondo praticamente. Vai.
E saliranno sulla superficie della terra e assedieranno il campo dei santi e la città di Letta.
Ok, quindi che dice? C'è una città di Letta, vediamo Zaccaria 14, che è la Gerusalemme di Israele, la Gerusalemme fisica. Lì sarà la capitale del cristianesimo mondiale. I cristiani che si sono convertiti durante il millennio, la città di Letta. Allora, questi qui, seguendo Satana, circondano la città, dove i cristiani, che la gente che è diventata cristiana durante il millennio, quella è la loro sede, come i cattolici hanno il Vaticano, i testimoni di Geova, hanno la torre di guardia, l'ufficio a Brooklyn, eccetera, così i cristiani avranno il centro, così come i musulmani hanno il centro alla Mecca, i cristiani mondiali avranno il centro nella Gerusalemme fisica di oggi. Ci siamo? Cosa fa il diavolo e i suoi seguaci?
Non ho terminato 9. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Esatto.
10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Capisci? Bestia, vai Apocalisse 21.1, la bestia e il falso profeta lanciati nel lago di fuoco prima del millennio, Apocalisse 19.20, sono lì a aspettare il diavolo, e il diavolo viene gettato lì, sono morti, sono cadaveri ovviamente, sono cadaveri tormentati però, no? E allora vengono, perché nell'inferno non vive nessuno, abbiamo già spiegato questo, l'inferno non vive nessuno, non soffre nessuno all'inferno quando i satanisti vi fermano e vi dicono, oh Dio gode vedere la gente soffrire, non è vero, non è mica vero niente, sono le carcasse dei cadaveri, Isaia 66 verso 24, sono le carcasse dei cadaveri che soffrono, cioè cadaveri morti, le anime vive in inferno non ce n'è, Dio non ama. Dio ama persino i nemici e non ama neanche vederli soffrire. Ciao, digli ai satanisti che si rilassino, il nostro Dio è amore.
Amen. Apocalisse 21.1.
Sì.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più.
Allora scende fuoco dal cielo, distrugge il diavolo e tutti i suoi seguaci vengono, dopodiché verso 11, Apocalisse 20.11, c'è il giudizio al trono bianco. senza Cristo, senza salvezza di Cristo, la gente viene giudicata per le loro opere. Quelli che per il rotto della cuffia superano questo giudizio entrano nel capitolo successivo, cioè nell'era seguente di Apocalisse 21. Nuovi cieli, nuova terra, nuove nazioni, non c'è più il diavolo distrutto insieme all'anticristo, e qui c'è tutta la gente che dovrà essere rigenerata. Apocalisse 22, 14 e 15, e chiudiamo qui.
22, 14 e 15. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Ok, quindi nella nuova terra ci sarà gente che è entrata lì senza Cristo, ha bisogno di avere guarigione spirituale, verso 2, 22, 2. Guarigione spirituale che noi, quelli già appartenenti al corpo di Cristo, dalla Nuova Gerusalemme porteremo loro. E la guarigione come si chiama? Apocalisse 22:2?
22:2. Il mezzo alla piazza della città.
La città Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, Apocalisse 21.
E sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno. Porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione.
Delle nazioni che siccome non erano state rigenerate in Cristo, ecco che la guarigione delle foglie dell'albero che cresce dentro noi Gerusalemme, che noi da là porteremo loro, darà loro guarigione a quelli che sono disposti a riceverlo.
Amen.
Questa è la gente, rilegge verso 15, gente che senza Cristo è conciata male, c'ha ogni tipo di maledizione, di malattia, di cattiveria, di spiriti orribili, però che è gente che va migliorando, va migliorando, non va di male in peggio come oggi, va migliorando perché non c'è più il diavolo, no? Uh-huh. Il diavolo con i suoi tre cavalieri dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 6, ci sono tre cavalieri dell'Apocalisse che vanno in giro a fare guerre, malattie, eccetera, non ci sono più quelli, sono tutti all'inferno. Quindi il mondo migliorerà in continuazione verso 15, questa gente che ripetiamo deve ricevere la guarigione.
Apocalisse 22, 15.
Ripetiamo.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Fuori dalla Nuova Gerusalemme, no?
Mm-hmm.
Continuo?
No, basta. Quindi chi ne vuole sapere di più, fratelli, Angela, cosa può fare una cosa per ne di più?
Qui possono andare
Angela on the ball, smart girl, always ready.
Thank you, of course, yes.
Okay, smart girl, Angela, she's going to tell everybody what to do. Angela vi dice cosa fare, chi vuole continuare questo studio.
Sulla pagina di Topici ci sono tanti messaggi audio sul millennio, sull'anticristo, su tutto quello che volete, ci sono topici, okay. Soggetti.
Costo, quanto costa?
Costa molto. Un click.
Costa più di un click, è dare il cuore a Gesù. Devi dire grazie Gesù.
Amen, amen.
Abbiamo un supermercato, un centro commerciale spirituale gratis. Scarica, mangia e bevi. Pagato col sangue
di Gesù. Ci sono fratelli che hanno detto che hanno scaricato tutto dalla pagina dei topici, sono centinaia di registrazioni.
Concorrenza, abbiamo concorrenza da tutte le parti.
E poi stanno aprendo dei blog e stanno mettendo tutte le registrazioni.
E questo mi riempie di gioia. Gloria, gloria al Signore. Vedi che belle, che come siamo benedetti.
Amen, amen.
Amen. Tutto amen. Pagato da Gesù. Allora.
Siamo benedetti, è vero. E ogni volta che ti ascolto insegnando queste cose, anche per me diventa sempre più chiaro. Mm-hmm. E più facile a capire.
Bene, e solamente bello. Grazie a Gesù la sua unzione. Amen.
Amen. Grazie, no, Signore.
Amen. Allora, andiamo avanti?
Sì.
O?
No, continuo con Alessandro. L'altra domanda è, l'anticristo sorgerà dal regno di Roma, Europa-Russia, come dice in Daniele 7:24, e poi sarà il settimo impero mondiale. Giusto fino a qua?
Vedi, questo ragazzo è in gamba, ha capito praticamente, guarda, io non ho imparato così veloce come lui, ci sono fratelli che sono più avanti di me in proporzione, andiamo avanti.
Allora, è giusto fino a qua?
Giustissimo, bravo Alessandro.
Daniele 7:24 dice, le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re.
Domanda.
Dice Alessandro, ora io dico, abbiamo ora 28 paesi che fanno parte dell'ONU e 19,
Vai avanti.
E 19 paesi che hanno l'euro. Ora io dico, essendo ora 28 Nazioni Unite dell'ONU, quindi 18 devono uscire dall'ONU per rimanere 10 e per poi spuntare l'undicesima nazione? È vero? L'undicesimo
okay.
corno?
Il fratello qui ha fatto una piccola svista, lo correggiamo, va bene? Quello che lui vuol dire è, ora abbiamo 28 paesi che fanno parte dell'Unione Europea.
Sì, dell'Europa.
E io ho messo l'ONU, si è confuso, okay, lo sì. correggiamo. Quindi stai chiedendo se delle 28 nazioni che fanno parte dell'Europa, sono 28 o 29, non mi ricordo più.
Devono rimanere solo 10, come dice Daniele 7,24.
Esatto. Sì,
e lui chiede, o tra i 28 sono 10 solo che danno potere all'undicesimo, che poi ne farà uscire 3 dell'Europa.
Mm-hmm.
Spero di essere stato chiaro. Aspetto risposte. Ciao, tanti abbracci a tutti voi. Che Dio ci aiuti sempre, ci benedica e protegga sempre. Vi amo di bene.
ti amiamo anche noi. Ti benedico, fratellino. Dunque, sì, la tua domanda è giusta. In effetti, di questi 28, o 28 o 29, non mi ricordo quanti sono adesso, in effetti ne rimarranno 10. Cioè, ciò non vuol dire che gli altri devono uscire. Può darsi che 10 escono. Infatti dal 1995 al 2011 c'era l'Europa era a due velocità, c'era una seconda Europa dentro l'Europa.
Un'altra unione?
Un'altra unione, si chiamava Western European Union, okay? Unione Europea Occidentale, ed erano tutte le nazioni esattamente che erano parte del territorio che era stato l'Impero Romano. Tutte le nazioni erano state, da Portogallo alla Grecia, tutto intorno, va bene, erano 10 nazioni, comprendeva l'Inghilterra. Poi l'Inghilterra è uscita e l'Unione ha cambiato nome, è un'Unione che non vuole pubblicità, perché il diavolo non vuole dimostrare che le profezie sono vere. Però se leggi un po', vai in internet e scrivi, digiti, Western European, WEU, e venite da tutta l'informazione che è appunto di questa unione, che adesso l'Inghilterra si è separata, adesso a posto dell'Inghilterra è entrata l'Austria, altra nazione dell'ex impero romano, e hanno fatto un'unione militare, eccetera, eccetera. Quindi quello che succederà, che già sta cominciando ad avvenire, c'è un gruppo di nazioni, tutte dell'area dell'impero romano, quindi non Svezia, Norvegia, eccetera, no, tutte nazioni che vanno nel circolo di Portogallo, Francia, Olanda, Grecia, Italia, nazioni in quell'area, che praticamente si sono unite militarmente, che adesso stanno quiete, perché aspettano il leader, l'anticristo, ci penserà lui a sobillarle e a promettere tutto.
Allora ci sarà una unione di 10 nazioni, perché dice 10 corne, sì. Saranno 10. E poi l'anticristo ne farà uscire 3 o come sarà?
No, lui dice, cosa dice? Ne fa uscire?
Lui sì,
dice.
Lui sta chiedendo.
No, se tu leggi Daniele 7,24 non è che li fa uscire, dice ne abbatterà 3, distruggerà 3.
Distruggerà 3 nazioni.
Distruggerà 3, io che secondo me sono innanzitutto l'Italia, perché l'Italia rappresenta, sai, l'impero romano, rappresenta il Vaticano, e quindi secondo me io mi aspetto che il Vaticano, la Roma sarà distrutta completamente, probabilmente una guerra atomica, una bomba atomica o qualcosa, e forse la Spagna, forse un'altra nazione da vedremo. Cioè, ci saranno 3 nazioni che si ribelleranno all'anticristo, lui li distruggerà.
E questo che volevo chiedere, perché li distruggerà?
Perché si ribellano a lui.
L'anticristo?
Sì.
Prima lo seguono e poi si ribellano contro?
Sì, è un po' come l'Italia ha seguito la Germania contro l'Inghilterra, contro l'America, poi a metà strada l'Italia contro
l'altro da
altre parti tirava il vento, il vento tirava a favore dall'America e l'Inghilterra, l'Italia ha volta gabbana e sì. Si è schierato tra parte dell'Inghilterra contro la Germania, è una situazione così.
Sì, ho capito. Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì. Dio ti benedica, Alessandro, sono domande buone sul tempo della fine.
No, è molto avanti suo fratello.
Sta studiando bene.
Sta studiando bene suo fratello. Quindi, vedi, il Signore sta suscitando gli insegnanti. Questo fratello può insegnare chiunque praticamente. Questo qui ne sa più lui di intere chiese, capisci? Che non capiscono la profezia.
No, ma è un fratello speciale perché è giovane, ha 22-23 anni, e il suo padre è morto per un sbaglio dei medici. E ci ha raccontato come
Padre Dio non ha sbagliato, il suo Padre in cielo.
Amen. E ci ha raccontato come si riuniscono in famiglia con la mamma, con i fratelli, con la sua fidanzata e studiano la Bibbia insieme.
Gloria a Dio.
Anche il fratellino di 5 anni sta
Gloria
seguendo.
Gloria a Dio.
Bellissimo.
Dio ti benedica Alessandro, un piccolo apostolo, discepolo, rappresentanza di Gesù.
Amen.
Alleluia. Allora, grazie Gesù, quindi fratello sta crescendo, imparando velocissimamente. Io capisco queste cose non perché sono più intelligente di nessuno, le capisco perché tempo fa ho deciso di dare tutto il mio cuore a Gesù e Gesù mi ha dato l'unzione. Quindi non sono io, è l'unzione.
Amen.
E voi tutti qui mi conoscete, io non c'ho un cervello superiore a nessuno, anzi, magari diverso siete. Lo sapete?
No, spero, sì.
È tutta una decisione. E tutte, a volte io confondo sempre i nomi, confondo le date, la mente carnale è un disastro, però l'unzione è quella che va avanti, perché? Perché l'unzione l'ho ricevuta quando io decisi tanti anni fa di dare tutto il mio cuore a Gesù, anima, corpo, presente, futuro, vita e morte, e allora è arrivata l'unzione. Quando mi sono dato completamente a Gesù, specialmente a evangelizzare, l'unzione è arrivata.
Sì, sì, sì.
Quando andavo a evangelizzare nelle strade, da tutte le parti, mi serviva l'unzione, sennò che insegno? E allora l'unzione è arrivata. Il Signore
sì.
non ti lascerà mai lì senza ombrello se manda la pioggia. Capisci? Il Signore è più disposto a dare che noi a ricevere. Perché non riceviamo una guarigione? Perché noi non stiamo dando tutto il cuore, perché noi dubitiamo. Quindi tutto il cuore è Gesù,
amen.
Senza dubitare,
sì.
Tutta l'anima
amen.
È Gesù,
amen.
Tutta la famiglia, amen. Tutto il matrimonio, amen. La moglie, il marito, i figli. Io ho dedicato, ho 6 figli, ho dedicato i miei figli a Gesù prima che nascessero, voi siete i miei testimoni.
Sì.
E 3 dovevano morire, okay? Il diavolo ha cercato di ucciderne 3, e invece con preghiere si sono salvati. 3 figli dovevano morire. Nel nome
grazie
di Gesù,
Gesù
Cristo,
amen.
Il Signore
grazie
li ha protetti, Signore. Perché ha detto, Gesù, mi senti?
Sì.
Questi sono tuoi,
amen.
Sono tuoi, amen. Io sono solo amen. Il tutore, sono solo il diacono. E Gesù dice, non c'è nessun problema, cosa ti fa pensare che io non li proteggerò? E infatti 3 miracoli sono stati salvati. Gloria a Dio,
amen.
E lo consiglio a tutti, fratelli. Avete un problema perché non vi siete dedicati a Gesù. Avete ancora problemi e non avete dato il cuore a Gesù. Non avete soldi e perché non avete dedicato i soldi a Gesù. State usando i soldi per il mondo, per la moglie, il figlio, ma non a Gesù. E allora avete problemi finanziari. Avete problemi di salute e non avete dato il vostro corpo a Gesù. Avete problemi di lavoro perché non state lavorando per Gesù. La risposta è sempre, è per Gesù o non è per Gesù? Se è per Gesù, allora dice, guarda Signore, io sai cosa facciamo noi qui in missione quando le cose non funzionano? Signore, vuoi che chiudiamo il negozio?
Sì.
Quando, cosa facciamo quando non ci sono soldi? Signore, è qui. Adesso ci hanno proposto un internet di quanto costa l'internet?
$300.
$300 di internet per la radio costa poco, ma l'internet è carissimo. $300.
Al mese?
Al mese. 300 euro. 300
perché avevo
euro.
Bisogno di molta velocità per fare tutto.
300 euro. Infatti per 2 mesi abbiamo potuto caricare niente perché eravamo in una zona che l'internet non funzionava.
Sì.
Ok, e cosa facciamo quando mancano i soldi? Dici, Signore, vuoi che chiudiamo il negozio? È tuo.
Sì.
A volte io mi sono un po' scoraggiato e ho detto, fratelli, per favore, mandate le decime, daremo precedenza ai fratelli che mandano le decime. E poi il Signore cosa ha fatto? Mi ha dato una?
Correzione.
Sculacciata. Mi ha dato un messaggio, ha detto, fratello, mi ha detto, figlio mio, Giuseppe, tu? Manchi di fede, allora
mi
sono scusato con il fratello, scusate, perdonatemi, non mandate le decime, tranquillo, con le lacrime che mi cadevano, va bene, mi ha dato un messaggio profetico, si chiamava?
Lascia la luce
accesa.
Mi ha dato questo messaggio, Gesù mi ha mostrato che ho sbagliato e devo dare a tutti, anche i fratelli che non vogliono aiutarci, non desiderano aiutarci, vogliono dare, è gratis anche per
amen.
Voi, va bene?
Grazie Gesù.
E allora, infatti, questa sorella mi ha dato una grossissima offerta, Dio la benedica.
Avevamo proprio bisogno.
Avevamo proprio bisogno.
Perché con tutti i viaggi
però anche tutti i fratelli che mandano offertini piccolissimi, mettiamo insieme e diventano anche quelle grandi. Quindi
amen.
Qui grandi sì. E piccolo lo stesso.
Amen.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Gloria
prossimo,
a Dio.
Next.
Andiamo avanti con una dolcissima sorella, Esther.